Buongiorno a tutti. Questa mattina continueremo sullo stesso tema che abbiamo sentito già da Fabrizio, che riguarda la lode, che riguarda la glorificazione, che riguarda il servire e adorare il Signore. Per questo andremo a leggere un salmo sempre di Davide, è il salmo 145. Salmo 145. E troviamo scritto così: Io ti esalterò, o mio Dio, mio Re, e benedirò il tuo nome in eterno. Ogni giorno ti benedirò e loderò il tuo nome per sempre. Il Signore è grande e degno di lode eccelsa, e la sua grandezza non la si può misurare. Un'età dirà un'altra le lodi delle tue opere e farà conoscere i tuoi prodigi. Mediterò sul glorioso splendore della tua maestà e sulle tue opere meravigliose. Gli uomini parleranno della potenza dei tuoi atti tremendi e io racconterò la tua grandezza. Essi proclameranno il ricordo della tua gran bontà e canteranno con gioia la tua giustizia. Il Signore è misericordioso e pieno di compassione, lento all'ira e di gran bontà. Il Signore è buono verso tutti, pieno di compassioni per tutte le sue opere. Tutte le tue opere ti celebreranno, Signore, e i tuoi fedeli ti benediranno. Parleranno della gloria del tuo regno e racconteranno la tua potenza per far conoscere ai figli degli uomini i tuoi prodigi e la gloriosa maestosità, maestosa del tuo regno. La gloria maestosa del tuo regno. Il tuo regno è un regno eterno. Il tuo dominio dura per ogni età. Il Signore sostieni tutti quelli che cadono e rialza tutti quelli che sono curvi. Gli occhi di tutti sono rivolti a te e tu dai loro il cibo al suo tempo. Tu apri la tua mano e dai cibo a volontà a tutti i viventi. Il Signore è giusto in tutte le sue vie, è benevolo in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a tutti quelli che lo invocano, a tutti quelli che lo invocano in verità. E riadempie il desiderio di quelli che lo temono. Ode il loro grido e li salva. Il Signore protegge tutti quelli che lo amano, ma distruggerà tutti gli empi. La mia bocca proclamerà la lode del Signore e ogni carne benedirà il suo nome santo per sempre. Amen. Nel mondo ci sono delle persone che considerano, che credono di essere credenti, che frequentano anche delle chiese, partecipano a delle riunioni, ma nel cuore loro non conoscono Dio. La maggior parte delle persone provano a trovare Dio anche leggendo un libro riguardo chi è Dio, ma noi sappiamo che il libro per eccellenza che parla del Signore è la sua parola. Se non prendiamo come fondamento questo, non conosceremo chi è veramente Dio. Una conoscenza superficiale può dare un'immagine storta di quello che è Dio. E l'uomo ha bisogno di conoscere veramente chi è il Dio Altissimo. Abbiamo letto quanto è importante la lode, come il salmista ci ricorda qui. Io esalterò mio Dio, benedirò il suo nome in eterno. È importante conoscere veramente Dio per poter fare ciò che Dio vuole che noi facciamo. E la Bibbia, la parola di Dio, parla in modo chiaro e definito riguardo le caratteristiche di Dio. La Bibbia, la parola di Dio, parla in modo chiaro e definito riguardo la grandezza e la potenza di Dio, riguardo le grandi opere di Dio, riguardo l'unicità della salvezza di Dio, riguardo l'amore eterno di Dio, riguardo il carattere di Dio, riguardo il vero culto a Dio. E la vera adorazione verso il Signore non deve essere fatta in modo superficiale. La parola di Dio ci dà delle indicazioni precise riguardo questo. Non deve essere fatta in modo meccanico e incoerente, ma la vera adorazione verso il Signore deve essere fatta con dinamicità, deve essere fatta da un cuore che parte da un cuore che veramente ha conosciuto Dio. Un cuore che deve veramente dal profondo di un cuore che ha conosciuto chi è il nostro Dio. Così vogliamo vedere queste quattro parole che sono molto importanti riguardo il culto che noi presentiamo davanti al Signore. Lodare, glorificare, adorare e servire. Quando parliamo del concetto di lode, questa parola ci indica di eccellenza di qualcuno, esaltare gioiosamente con parole di approvazione e ammirazione, ed è fatta con il canto, con la preghiera da parte delle persone, degli individui. In Luca 2:20 troviamo scritto: e i pastori tornarono indietro glorificando e lodando Dio. E la lode è fatta con il canto e la preghiera anche dalle comunità, sempre in Luca 19:34, quando fu vicino alla città, alla discesa del Monte degli Ulivi, tutta la folla dei discepoli con gioia cominciano a lodare Dio a gran voce. La lode è fatta con canto e preghiera anche da parte dei angeli. Luca 2:13 dice: e a un tratto vi fu un angelo, una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio. Persone, individuali, comunità e angeli esercito di Dio. Tutti che portano la stessa cosa, la lode davanti a Dio. Nell'Antico Testamento sempre troviamo che la lode è un elogio del popolo di Israele al Signore. Un'espressione di apprezzamento, una risposta a quello che il Signore ha fatto per loro. Così questo viene fatto con gli strumenti, anche con la voce. E noi vediamo anche nella parola di Dio che la lode è comandata dal Signore. Il Signore ha chiesto, e troviamo in Apocalisse 19:5, dal trono venne una voce che diceva: lodate il nostro Dio, lodate il nostro Dio. Voi tutti i suoi servitori, voi che lo temete, piccoli e grandi. Non è solo una categoria di persone che dovrebbero fare, ma con l'insieme della nostra famiglia, con l'insieme della comunità, siamo chiamati a portare questo sacrificio che è gradito davanti a Dio. La lode è gradita a Dio, la lode si addisce a Dio, Salmo 147. E poi noi sappiamo che Dio è degno di essere lodato, lo troviamo nella sua parola, perché ha fatto delle opere lodevoli, perché è il nostro creatore. E in Isaia capitolo 61, dal verso 10 a 11, troviamo che Dio farà germogliare la lode davanti a tutte le nazioni. Un'opera di Dio farà germogliare la lode davanti a tutte le nazioni. La lode è una risposta alla natura di Dio. La lode è una risposta alla natura di Dio per la sua grandezza, per le sue opere tremende, come abbiamo visto, per la sua giustizia, per la sua grazia, per la sua bontà. Quanti motivi non abbiamo oggi per dire: grazie Signore, ti lodo per questo motivo. Per la sua potenza, per la sua maestà. La lode è una risposta alla natura di Dio per la sua misericordia e per la sua bontà. Per le sue benedizioni. Abbiamo sperimentato questo nelle nostre vite, sì o no? Per la sua fedeltà e sovranità. Per le risposte alle preghiere. Come possiamo rimanere in silenzio? quando il Signore risponde senza che non lodiamo il suo nome. Per la salvezza, Dio ci ha salvati per mezzo del Signore Gesù, perché ha mandato il suo figlio Gesù. La lode è una risposta all'azione del Signore in Cristo, una risposta che ci unisce alla lode celeste di Dio. In Apocalisse capitolo 4 e 5 vediamo il culto in cielo, dove gli angeli e 24 anziani continuamente adorano e lodano il Signore. È una cosa continua che dovremo fare, non solo la domenica, quando ci vediamo insieme o quando ci incontriamo. Siamo chiamati a lodare Dio per quello che è, per quello che ha fatto, per quello che Lui farà. Dio è il nostro Creatore, Dio è il nostro Salvatore, è il Signore della nostra vita. Riusciamo a comprendere quanto è importante la nostra lode davanti a Lui? Riusciamo a comprendere quanto è importante a innalzare il suo nome per quello che Lui è? Se in passato i sacerdoti dovevano portare dei sacrifici davanti a Dio, che dovevano essere in un certo modo, senza macchia, il sacrificio gradito a Dio oggi non è più nessun animale puro, senza macchia, ma è la lode che viene da un cuore che è stato lavato dal sangue del Signore Gesù. Il sacrificio davanti a Dio, gradito a Dio, è questo. Una seconda parola che vogliamo vedere è glorificare. La gloria si riferisce all'importanza, alla posizione sociale nell'Antico Testamento. Vediamo all'onore, al prestigio, a dignità, a reputazione. Uno di questi è Giuseppe in Egitto, no? Lui era secondo dopo il faraone, avevano una posizione di riconoscimento, messo davanti al popolo, tutti avevano un certo rispetto per lui. La gloria descrive proprio la bellezza, lo splendore, la magnificenza. Per esempio, dei parametri sacri dei sacerdoti, Esodo 28:2, a tuo fratello Faraone farai dei parametri sacri in segno di dignità e di gloria, nell'Antico Testamento. Nel Nuovo Testamento la parola gloria, nell'uso non teologico, indica considerazione, si riferisce alla fama o reputazione e quindi all'onore. Per esempio, l'onore di chi viene invitato a occupare i primi posti è scritto in Luca 14:10. Dice di non andare a prendere i primi posti affinché il patrone di casa non vieni a spostarvi indietro per dare onore a un altro. Poi vediamo un significato della gloria come manifestazione di splendore, magnificenza, bellezza. Matteo 4, da 8 a 9, è scritto: di nuovo il diavolo lo portò con sé sopra un monte, parla del Signore Gesù, sopra un monte altissimo, e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, dicendogli: tutte queste cose ti darò. Ci aveva questa potenza Satana? Se tu ti prostri e mi adori. Quanto era importante che Gesù era affamato, era assetato, dopo 40 giorni in deserto, di cedere a una cosa del genere, avere le ricchezze del mondo, facendo una cosa che non piaceva a Dio. Ma noi sappiamo come il Signore ha risposto. Infine vediamo che gloria si riferisce alla descrizione delle caratteristiche di un oggetto o di una persona. Come abbiamo visto prima, il diavolo mostrò a Gesù tutti i regni del mondo e la loro gloria. In questo senso la bellezza e la magnificenza dei regni. Salomone, con tutta la sua gloria, non fu vestito, dice la parola di Dio, come i cibi i gigli della Campania. Quindi vediamo la caratteristica di bellezza e magnificenza dei gigli e di questo uomo che era stato un grande re. La gloria appartiene solo a Dio. Dovremmo avere chiaro nella nostra mente. La gloria appartiene soltanto a Dio. Dio è la persona che ha più peso di tutti, dei politici, dei governanti, dei ricchi, dei potenti, di tutti su questa terra, dei angeli. La gloria è usata come una denominazione per Dio stesso. Geremia capitolo 2 da 11 a 12 ci dice: c'è forse una nazione che abbia cambiato i suoi dei, sebbene non siano dei, ma il mio popolo ha cambiato la sua gloria per ciò che non giova a nulla. O cieli, stupite di questo, inorridite e restate attoniti, dice il Signore. Il mio popolo, infatti, ha commesso due mali. Ha abbandonato me, la sorgente d'acqua viva, e si è scavato delle cisterne screpolate che non tengono l'acqua. La gloria per eccellenza indica la natura di Dio. Solo Dio ha la gloria. Lui è unico, incomparabile. Isaia 42,8: io sono il Signore, questo è il mio nome, io non darò la mia gloria a un altro. Stiamo parlando del Dio creatore, del nostro Dio. Nella lode che mi aspetta agli idoli. Io sono il Signore, questo è il mio nome. Io non darò la mia gloria a un altro, né la lode che mi aspetta agli idoli. Dio non può condividere la sua gloria con gli altri, perché altri non sono Dio. Dio è unico e la gloria appartiene solo a Lui. Nessuno e niente altro è glorioso, ma solo Dio lo è. E noi dovremmo comprendere che stiamo davanti a un Dio che è tre volte santo, che è pieno di gloria e che è potente e che ancora oggi sta facendo miracoli. Ancora oggi sta operando e quando ci presentiamo davanti a Lui dobbiamo presentarci con il timore, non con paura, con rispetto dovuto. Tutti gli idoli sono indegni al confronto del nostro Signore. Solo Dio ha la gloria. Perciò la sua gloria è esclusiva. Dio è unico, quindi solo a Lui va la gloria. La gloria è usata per descrivere la descrizione del carattere di Dio. Indica i suoi attributi, la sua perfezione, le sue caratteristiche. La gloria di Dio indica lo splendore e la luminosità collegata con tutte le virtù di Dio. In Romani 3,23 troviamo scritto: tutti hanno peccato e sono privi dalla gloria di Dio. Quindi gloria indica la bellezza morale di Dio, la perfezione del suo carattere. Le persone non riflettono la gloria di Dio nel senso che non sono conformi al suo carattere perfetto, pertanto sono privi della sua presenza. Salmo 9, verso 11. La gloria va attribuita solo a Dio, non dobbiamo dare glorie a niente altro che solo a Dio. Matteo 4, 10, troviamo scritto: Gesù rispose al diavolo, citando le scritture, Deuteronomio 6, 13, dicendo: vattene Satana, poiché sta scritto, adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi il culto. Adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi il culto. Quando glorifichiamo Dio stiamo riconoscendo che Egli è soprannaturale e quindi è degno di ricevere il culto e la lode e la gloria per quello che Lui ha fatto. Dare gloria a Dio non significa aggiungere qualcosa alla sua persona, ma riconoscere e tenere in grande considerazione quello che è. Dare gloria a Dio significa dargli onore, rispetto. Rispetto che merita, riconoscere la sua posizione. In Primo Cronache, capitolo 29, 11, leggiamo: a te, Signore, la grandezza, la potenza, la gloria, lo splendore, la maestà, poiché tutto quello che sta in cielo e sulla terra è tuo. A te, Signore, il regno. A te che innalzi come sovrano al di sopra di tutte le cose. Come abbiamo visto per la lode, la stessa domanda, quando è importante, lo facciamo anche su questo: quanto è importante per te e per me questa mattina dare gloria al Dio, riconoscere che la gloria appartiene a Lui. Dio è degno di onore, Dio è degno di ricevere la gloria. Ha priorità su tutto, e noi con la nostra vita, noi con le nostre vite, dobbiamo mettere il Signore nella posizione che Lui merita, al primo posto. Siamo chiamati a fare questo. Un'altra parola che volevamo vedere questa mattina è adorare. La Bibbia ci dice: chi non adorare, non dobbiamo adorare idoli, non dobbiamo adorare immagini. L'idolatria è una cosa che non piace a Dio, e nel mondo tutte le religioni, anche se dicono di essere cristiani, adorano delle immagini, delle cose, cose che offendono Dio. Dio non vuole che ci prostiamo davanti a idoli che rappresentano divinità celesti o terrestri. Infatti nel secondo comandamento leggiamo: non farti scultura né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o qua giù sulla terra o nelle acque sottoterra. Non ti prostrare davanti a loro e non li servire involontariamente. Possiamo essere schiavi delle cose che abbiamo intorno a noi. Schiavi di un cellulare o di una macchina, della TV, che non puoi fare almeno, dedichi più ore a quello che all'altro. Schiavi di seguire la tua squadra del cuore, e Dio vuole che noi viviamo liberi. Il Signore vuole che viviamo liberi. Sono un Dio geloso, dice il Signore. Punisco l'iniquità dei padri sui figli fino a terza e a quarta generazione di quelli che mi odiano, e uso bontà fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Esodo 20, da verso 4 a verso 6. Questo comandamento proibisce la creazione e la prostrazione davanti a idoli, come anche la devozione. Indica che anche il non farsi idoli o immagini che rappresentano Dio. Se lo facciamo, stiamo sminuendo la gloria di Dio, lo stiamo disonorando. Il Signore non vuole questo. Il Signore vuole che diamo glorie al suo nome. Anche nel Nuovo Testamento ribadisce questa verità, avvertendo i cristiani di guardarsi da idoli, in 1 Giovanni capitolo 5 verso 21, lo potete leggere a casa. Non dobbiamo adorare gli angeli. Quando l'apostolo Giovanni vide e udì la rivelazione di un angelo, si prostò davanti ai suoi piedi per adorarlo. Ma cosa gli disse l'angelo? Vi ricordate? Io, Giovanni, sono quello che ha udito e visto queste cose, e dopo averle viste e udite, mi prostai ai piedi dell'angelo che me aveva mostrate, che me le aveva mostrate, per adorarlo. Ma egli mi disse: guardati da farlo, io sono un servo come te e come i tuoi fratelli i profeti e come quelli che custodiscono le parole di questo libro. Adora Dio. Un'indicazione proprio precisa da parte a un servitore di Dio, che è un angelo, di non essere adorato. Adora Dio. Non dobbiamo adorare e pregare le persone. In Romani 1:25 sta scritto: essi che hanno mutato la verità di Dio in menzione hanno adorato e servito le creature invece del creatore, che è benedetto in eterno. Gli angeli come gli uomini non sono degni di essere adorati. Se lo facciamo, stiamo derubando Dio dalla sua gloria. Tra noi e Dio c'è solo un solo mediatore. Chi è? Cristo Gesù. Tutte le creature non sono degne di essere adorate. Per noi penso che è molto chiaro questo discorso. Paolo fece il miracolo a Listra, allo zoppo, dalla nascita. La folla scambiò Paolo e Barnaba per divinità. Vi ricordate? E gli volevano offrire dei sacrifici. Come reagivano questi due servi di Dio? Ma gli apostoli Paolo e Barnaba, udito ciò, si strapparono le vesti e balzarono in mezzo alla folla gridando: uomini, perché fate queste cose? Anche noi siamo esseri umani come voi e vi predichiamo che da queste vanità vi convertiate al Dio vivente. Vi predichiamo che da queste vanità vi convertiate al Dio vivente, che ha fatto il cielo e la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. Non avevano bisogno di essere adorati loro, ma la gloria doveva andare solo a Dio. La parola di Dio ci condanna il culto, la devozione e la venerazione di qualsiasi essere umano, siano esseri vivi o morti. Deuteronomio capitolo 18, dal verso 10 al verso 12. Quindi non dobbiamo adorare e nemmeno pregare gli uomini, anche se erano consacrati a Dio, come Paolo, Barnaba, è una forma di paganismo. Chi lo fa si giustifica, è legittima questo dicendo che c'è bisogno della mediazione dei santi per arrivare a Dio. Ma la Bibbia dice che Gesù è il nostro unico mediatore, il sommo sacerdote con Dio, è solo Gesù. E ogni credente è un sacerdote e può tutte le volte che vuole andare alla presenza di Dio, come troviamo scritto in Efesini capitolo 2 da 11 a 18. Chi dobbiamo adorare? Abbiamo visto chi non dobbiamo adorare, e adesso vogliamo vedere chi dobbiamo adorare. La parola greca adorare significa rendere omaggio alla divinità e prostarsi per adorare, inchinarsi, mostrare riverenza, accogliere con rispetto. Si riferisce a un atteggiamento di devozione. Chi dobbiamo adorare? Quindi anche pregare. La parola di Dio ci dice Dio. Lo scopo principale di Dio nella creazione era quello di preparare le persone affinché loro possano adorare. Una persona che è salvata e ha ricevuto la salvezza può adorare Dio. Tutto ciò che Cristo ha fatto per noi in passato e tutto quello che sta facendo fino adesso. Dio è degno di essere glorificato, abbiamo visto prima, perché è creatore di tutte le cose. Il cristiano è un adoratore di Dio. Il credente, colui che ha conosciuto Dio, che ha conosciuto Cristo, è una persona che adora Dio, ma non non lo fa che secondo come il Signore ci dice nella sua parola. Se sei un vero adoratore, un vero cristiano, tu sicuramente adorerai Dio. Il credente trova piacere nell'adorare Dio perché riconosce che Dio è l'essere più meraviglioso che esiste. Adorare e riconoscere e affermare ciò che Dio è. Il credente adora Dio perché è meravigliato dalla bellezza di Dio. E noi glorifichiamo Dio quando diventiamo i suoi figlioli, quando diventiamo i suoi veri figlioli, quando abbiamo accettato nella nostra vita. Quando fu tentato dal diavolo che voleva la sua adorazione, Gesù rispose: vattene, Satana, poiché sta scritto, adora il Signore tuo, il Signore Dio tuo, e a Lui solo rendi il culto. Questa è la giusta risposta. Quindi la Bibbia esclude altri dall'adorazione, solo Dio va adorato. Io sono il Signore, dice la parola di Dio in Esodo 20, da 2 a 3, il tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù, non avere altri dei oltre a me. Dio è un Dio geloso, e il Signore non darà la gloria a un altro, come abbiamo letto in Isaia 42. L'adorazione testimonia e trasmette l'idea che Dio è il creatore, che è perfetto, è grande, è potente, e noi dobbiamo adorare Lui per quello che Lui ha fatto, non per un resoconto, perché ci ha dato qualcosa o perché ci abbiamo qualcosa, per quello che Lui è. Dio deve essere centro della nostra adorazione. Lo troviamo in Apocalisse capitolo 4 verso 2. I nostri cuori, i nostri pensieri, le nostre parole, i nostri desideri devono essere centrati solo sul nostro Signore. Come dobbiamo adorare Dio? Dobbiamo adorare Dio in spirito e in verità, abbiamo visto nella sua parola. Dobbiamo adorare Dio con un cuore sincero. Dio si aspetta che lo adoriamo con un cuore sincero. I cristiani devono adorare Dio, come viene comandato nella Bibbia. Facendo così, Dio ci approverà e saremo protetti da diverse forme e contenuti dell'adorazione. Saremo protetti da fare le cose che non piacciono a Dio, ma saremo approvati da Dio stesso. Come dobbiamo adorare Dio? Dobbiamo adorare Dio con timore. Ebrei capitolo 12, da verso 28 a 29. Perciò, ricevendo un regno che non può essere scosso, siamo riconoscenti e offriamo a Dio un culto gradito, con riverenza e timore, perché il nostro Dio è anche un fuoco consumante. Chi è consapevole della grandezza e santità e la potenza di Dio avrà timore di Lui, come ha avuto Abramo. I credenti hanno ricevuto un regno che non può essere scosso. Pertanto siamo chiamati a essere riconoscenti a Dio e a offrire un culto gradito a Lui con riverenza e timore, perché è un fuoco consumante, cioè il fuoco santo, un fuoco giusto, una ira di Dio che consuma, che punisce tutto ciò che è indegno davanti a Lui. Non possiamo offrire a Dio un culto come ci pare a noi, ma come Lui vuole e con un giusto atteggiamento nel nostro cuore. Chi teme Dio obbedirà senza sicuramente a Dio, a quello che dice la sua parola. Dio non accetta il nostro culto come Dio non accetta il nostro culto come è accaduto più volte nella storia del suo popolo, quando non facevano, quando non seguivano i suoi comandamenti. Non possiamo adorare Dio e vivere secondo la nostra natura peccaminosa. L'esperienza del popolo di Israele, che tre volte seguivano il Signore, altre volte si allontanavano, è un esempio per noi. Come possiamo sperare di adorare Dio in modo accettabile quando c'è qualcosa nella nostra natura che è impuro o peccaminoso? Come potremo in questo modo adorare Dio in modo accettabile? Il culto gradito a Dio lo è fino a quando non c'è nulla in me o in te che lo impedisce. Il Signore vuole che noi ci presentiamo davanti a Lui puri. In Salmo 34, 18 troviamo scritto: il Signore è vicino a quelli che hanno un cuore afflitto, salva gli umili di spirito. Sacrificio gradito a Dio è un spirito afflitto. Tu, Dio, non disprezzi un cuore abbattuto e umiliato. Davide, nel Salmo 16, verso 11, ci dice che ci sono gioia e sazietà alla presenza di Dio. Paolo ai Filippesi 4, verso 4, dice che dobbiamo sempre rallegrarci nel Signore. E nel Salmo 2, Davide, verso 11, ci dice di servire il Signore con timore e di gioire con tremore. Servire il Signore con timore e di gioire con tremore. Quindi non dobbiamo reprimere la gioia per il Signore, ma la gioia senza tremore rischia di creare una religiosità, un'adorazione che è irrispettosa nei riguardi del nostro Signore. Servirlo con gioia, perché Lui ci ama, perché è un grande Dio, perché ha fatto grandi opere, perché Lui ci ha salvato e ci ha dato tante benedizioni. Infine vogliamo vedere la parola servire questa mattina. La traduzione di questa parola fa riferimento al culto collettivo e individuale a Dio attraverso gli atti che soccorrono da un cuore puro. Anche qui vediamo quanto è importante presentarci davanti a Dio con un cuore puro. Riferimento al servizio cultuale dei servizi sacerdotali dell'antico patto. Questo viene ripreso nel nuovo patto, sempre per il culto. Il verbo inoltre è usato per servire Dio nella preghiera, per la predicazione, in senso generale o per una retta condotta. Leggiamo in 1 Pietro capitolo 2, dal verso 5 al verso 9: anche voi, come pietre vivente, siete edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio reale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamata dalla tenebra alla sua luce meravigliosa. Ci sono diversi aspetti che troviamo riguardo ai sacerdoti, ma che volevamo vedere solo tre. Il sacerdote è una persona che ha accesso a Dio e in cui il compito era fare da mediatore tra le persone e Dio, Ebrei capitolo 7, da 26 a 28. E sotto l'antico patto, l'accesso a Dio era privilegio dei sacerdoti e in particolare del sommo sacerdote che entrava nel luogo santissimo. Per mezzo di Gesù Cristo le cose non sono più così. La via nuova e vivente, L'accesso a Dio diventa il privilegio per tutti coloro che hanno accettato il Signore nella loro vita. Per tutti coloro che sono veramente cristiani, che hanno un cuore puro, che è stato purificato dal sangue del Signore Gesù. Un accesso diretto e personale per fede, per mezzo di Gesù Cristo. Romani capitolo 5, verso 2. Il sacerdote è la persona che porta un'offerta a Dio. Abbiamo visto, il sacerdote è una persona che ha accesso a Dio, il sacerdote è una persona che porta un'offerta a Dio. Il sacerdote dell'antico patto offrivano gli animali predisposti in sacrificio per i loro peccati e per quelli del popolo. Oggi non è più così, non è più necessario, perché Gesù Cristo ha offerto se stesso una volta per sempre. Una volta per sempre. Oggi i sacrifici dei credenti, dei cristiani che hanno accettato Cristo, offrono dei sacrifici spirituali, offrono dei sacrifici che piacciono a Dio, come l'adorazione, come la lode, come ringraziamento, tutto quello che abbiamo visto fino a questo punto. E anche la partecipazione alla Santa Cena, e offrono i loro corpi, come dice Romani capitolo 12, da 1 a 12, in sacrificio vivente. Dare al Signore quello che è dovuto a Lui. Come popolo di Dio e sacerdoti, non per razza, ma perché scelti e acquistati da Dio, i credenti sono chiamati a offrire il culto a Dio. I credenti sono chiamati a offrire il culto a Dio. Per questo è importante, quando ci incontriamo, quando siamo insieme, di partecipare. Di partecipare al culto, nell'adorazione, nel lodare, nel ringraziare. E quello che il Signore si aspetta è, gradisce sentire la tua voce anche a dire grazie per un motivo solo. Lodare il Signore per un motivo solo. Se puoi farlo per più motivi, meglio ancora. È quello che il Signore gradisce e si aspetta. Non vuole sacrifici di animali, ma vuole un sacrificio che parte da un cuore purificato dal suo sangue. Il sacerdote è la persona che proclama le virtù di Dio. Va nella presenza di Dio, parla le cose da parte di Dio, proclama le virtù di Dio. Il sacerdote sotto l'antico patto erano insegnanti. Insegnavano ciò che era la volontà di Dio, per esempio ciò che era puro e impuro, ciò che era santo e ciò che era profano. Quindi istruire il popolo secondo la legge di Dio. Così, 1 Pietro capitolo 2 verso 9, abbiamo letto che il ministero dei credenti, dei sacerdoti del Nuovo Testamento è servirlo proclamando le sue virtù, cioè le opere potenti che Dio ha fatto, l'eccellenza e le azioni della salvezza di Dio, il Vangelo. Come cristiani abbiamo tanti motivi per offrire un culto a Dio sempre. Come cristiani abbiamo tanti motivi per innalzare e glorificare il nome del Signore. E questa mattina spero che siamo riusciti a vedere un po' quanto è importante anche per Dio, no anche, quanto è importante per Dio le nostre azioni, quello che noi facciamo, lodare, glorificare, adorare, pregare, servire, fanno parte del culto. Il culto è una cosa che il Signore si aspetta, il culto di adorazione, perché Lui è degno di ricevere, Lui è degno di ricevere la gloria, Lui è il nostro creatore. Il culto è la reazione del popolo alla manifestazione di Dio, alle sue opere, alla sua grandezza. Il culto è la reazione al popolo alla manifestazione di Dio, alla sua salvezza. Il culto deve essere conforme con la natura di Dio. Quindi dovremo venire preparati, perché ci presentiamo nella presenza di Dio, davanti a un Dio tre volte santo. Noi adoriamo Dio secondo ciò che Dio è e non secondo ciò che Dio non è. Dio è santo e dovremo adorarlo con timore e tremore. Pertanto dobbiamo nutrire il nostro cuore dalla sua parola, che questa ci farà esaltare, venire questo desiderio di adorare e lodare Dio per quello che Lui è. Ci aiuta, ci sostiene, ci incoraggia. Non servono interventi miracolosi per comprendere quello che la parola ci dice in modo chiaro. Lasciamo che la parola di Dio, il suo Spirito, possa operare nei nostri cuori, che possa guidare ciascuno di noi a portare un culto gradito davanti a Dio. Così vogliamo ringraziare il Signore per quello che Lui ci ha lasciato nella Sua parola, per esempi che abbiamo visto. Così vogliamo pregare. Signore, vogliamo ringraziarti per quanto abbiamo potuto, Signore, vedere nella Tua parola l'importanza della lode, della adorazione, della preghiera, nel servire Te, Signore, nel adorare Te, nel dare gloria solo al Tuo nome. Vogliamo pregarti per ciascuno di noi, che possiamo valutare, Signore, che possiamo vedere la nostra posizione davanti a Te. E se ci sono cose che non Ti piacciono, se ci sono cose che rattristano Te, Signore, che possiamo sbarazzarci, lasciarli da parte. Che le cose di questo mondo non ci possano prendere possesso su di noi, ma che lasciamo il Tuo Spirito che possa guidare le nostre vite, che possa insegnare, aiutare a comprendere la Tua volontà. Così vogliamo pregarti per ciascuno di noi, per ogni fratello e sorella della Chiesa Tua, Signore, di Dragona, che insieme possiamo essere uniti in Te, nello Spirito, che insieme possiamo adorare Te, lodare Te, glorificare Te, Signore, ogni volta che ci incontriamo e anche in mezzo alle nostre famiglie, perché è questo che Tu gradisci, Signore, sacrifici di lode, sacrifici di ringraziamento. Così vogliamo ringraziare e lodare Te, Signore, per quello che Tu sei e per la Tua fedeltà, nel nome di Gesù. Amen.